Laser.
Stai sereno, non far così. Passerà poi. Andiamo a bere qualcosa.
Scomparirà.
Io penso che ciascuno di noi corra quotidianamente il rischio di ingannare se stesso. Continuamente noi ci raccontiamo storie. Lo facciamo ogni giorno. Senza averne alcuna consapevolezza, lo facciamo fin da quando siamo bambini. È il nostro modo per mettere in ordine il caos della vita, no? Il flusso inarrestabile dei fatti, la linea del tempo che in realtà è frastagliata e è difficilmente disegnabile, contrariamente a quello che impariamo a scuola, no?
È Martino Gozzi, traduttore romanziere, che parla.
Mi chiamo Martino Gozzi, sono un romanziere. E un
da qualche anno è il direttore didattico della più rinomata scuola di narrazione italiana, la Scuola Holden. Siamo su una collina del Po, sotto scorre placido il fiume, pronto ad ingrossarsi all'improvviso, sempre di più, a causa dei cambiamenti climatici che stanno esacerbando la pressione sui corpi idrici.
Dove insegniamo a raccontare storie. La mia sensazione è che si debba scrivere, questa è un'espressione che ho sentito usare da Andrea Canobbio, un altro autore che stimo molto, e di recente gli ho sentito dire che dobbiamo, che quando si affrontano storie come questa, si tratta di scrivere contro se stessi, per certi versi. Si tratta di mettersi a nudo, ma di farlo per davvero.
La morte verrà all'improvviso, avrà le tue labbra, i tuoi occhi.
Mettersi a nudo, farlo per davvero, ma lo facciamo realmente? In un mondo che corre così veloce, dove non possiamo che rincorrere, non è che stiamo dimenticando qualcosa. Me lo sono domandato quando, per caso, ho incrociato una storia che mi ha colpito. Ok, rewind, torniamo indietro.
Io la chiamo la cassetta delle lettere speciali. Ovviamente è nata da un'esigenza personale, come tutti questi progetti, diciamo a latere rispetto ad una società che obiettivamente la nega a tout court, no? Quindi.
Va tutto bene, molto bene.
Ieri sera sul tardi han suonato alla porta, ho aperto, era notte, una figura mi ha detto: ciao, sono la morte.
A Milano è nata la cassetta della posta per scrivere a chi non c'è più, un'iniziativa molto speciale, una cassetta della posta per scrivere lettere a chi ci ha lasciato. Si chiama Allstones ed è stata ideata dalla psicologa e psicoterapeuta Maria Ferraro Bianchi. Si trova all'ingresso del giardino dell'associazione L'Amico Charlie in via Giuseppe Guerzoni 23. Mi incuriosisce come essere appena fuori dal traffico nel quale ogni tanto si sente il riecheggiare di qualche clacson o di qualche motore o di qualche moto che sgasa. Ci sia questo luogo tranquillo con l'erba incolta dove lasciarsi un pochettino alle spalle la frenesia del quotidiano e imbucare qua una lettera per una persona che non c'è più.
Con molta serenità ti dico, ed emozioni profonde, mi sentivo un lago o un mare calmo, pieno di serenità.
S scrive al suo amico: caro F, trovo il coraggio di scriverti solo dopo 7 mesi da quel tragico evento che ti ha portato via. Ti scrivo tra le nostre amate Dolomiti. Se fossi stato tra noi, sarebbe scattato un messaggio a te con una foto per destarti un po' di invidia e per avere qualche dritta su qualche salita dolomitica. Sai, faccio ancora fatica a convincermi che quella montagna che amavi ti abbia accolto. Oggi ho alzato gli occhi alle cime innevate e ti ho immaginato felice a scalare qualche tua nuova vetta. Quante cose ti avrei voluto dire ancora. Forse lo avevi intuito negli anni. Non eri solo il mio mentore, eri molto di più. Eri un amico dalle passioni condivise. A ricordarmi tutti i giorni e per sempre che fortuna io abbia avuto a conoscere una bella persona come te. Sai, dopo 11 giorni dalla tua dipartita ho dovuto affrontare la decisione di una persona a me molto vicina di concludere il suo viaggio terreno. Il tuo super S, come mi chiamavi affettuosamente, si è rotto in mille pezzi e ha dovuto tirar fuori faticosamente tutta la sua forza e coraggio per ricomporsi e risalire la china. Ma sono fortunato. Intorno a me ho il tuo pensiero e accanto a me ho la presenza di tanti amici che ho scoperto volermi un gran bene. Ho scoperto di aver appreso da te una grande forza psicologica. Non ho fatto segreto di quanto mi fosse accaduto. Ho mostrato la mia debolezza umana ed ho riconosciuto tranquillamente di aver bisogno di un supporto, di una persona esperta che mi accompagnasse nella risalita. Domani, tra le nostre Dolomiti, brinderò a te, così come avresti voluto tu, e così come ho fatto il giorno in cui sei volato via. Ti penserò felice e leggero a volare tra le tue montagne. Continua a mandarmi consigli dal cielo. Ti cercherò sempre tra i nostri panorami montani. Continua il tuo viaggio, caro amico. Il tuo Super S.
Butta il dolore nel pozzo, lascialo lì, scomparirà, dimenticato.
Questa è una delle lettere. Già, della morte non si parla, tutti eterni. Muscoli, glutei, seni e pettorali scolpiti. L'inferno è il recinto dove radunare quelli che non la pensano come te prima di macellarli. Ma cosa succede quando vicino a noi qualcuno non c'è più e ci accorgiamo che avremmo voluto dirgli altro e vorremmo che fosse ancora qua con noi?
E in particolare la cassetta è nata dopo l'ultima esperienza, perché appunto i primi tre di figli sono morti ancora in gestazione e che è il cosiddetto lutto non riconosciuto socialmente, no? Come il lutto per gli animali. Sono quei lutti che si vivono proprio strettamente in maniera individuale, non sono proprio riconosciuti socialmente.
A parlare la dottoressa Maria Ferraro Bianchi, psicologa e psicoterapeuta. Siamo nel suo studio di Milano. È lei che ha voluto creare questa iniziativa comunitaria fuori dal comune.
Auge dal 2009. Io infatti sono psicoterapeuta. Anche chi pensa non c'è nulla dopo, no? Al di là delle religioni, che ognuno ha il suo pensiero, ma anche per chi pensa non ci sia nulla, però poi ci si pensa ai nostri cari, no? A volte si parla interiormente con loro, per cui questa cosa del non c'è nulla, anche quella è una maschera, perché io continuo a rimanere in contatto, ognuno a modo proprio, però questo contatto c'è. E allora perché non renderlo più, come dire, più consapevole e più anche autoterapeutico, perché no? È nato così, infatti, proprio su quest'onda. Allora, vabbè, deve partire da un motivo primario, che è stata la morte di mio figlio 3 anni fa. 16 anni e mezzo, ragazzo intelligente, molto sensibile, musicista, amato da tutti, dalla famiglia, dagli amici. Senza un motivo apparente si è suicidato. Ovviamente questo ci ha fatto crollare nel baratro dal quale entriamo e usciamo, no? In continuazione. Mi ha fatto avvicinare i gruppi AMA, che sono questi gruppi di auto mutuo aiuto per il lutto complicato, si chiama. E da cosa nasce cosa, ho conosciuto un sacco di donne, un sacco di madri, un po' meno padri purtroppo, perché tengono troppo, secondo me. E da lì ho iniziato a sentire l'esigenza di trasformare questo profondo dolore in qualcosa di utile, che serva, no? Perché sennò che senso ha? Anche questo, no? Che senso ha? Un dolore pazzesco, cioè, mettiamolo a disposizione.
Che senso ha avere la possibilità di scrivere una lettera a chi non c'è più? Voglio dire le cose che non ho detto. Voglio avere un'altra occasione. Cito la dottoressa. Nella nostra società parlare di morte è ancora tabù e spesso il lutto resta incompiuto, ingessato nel proprio cuore. Per tante ragioni. Perché bisogna andare avanti, perché intorno a noi non c'è il tempo di capire la sofferenza. Eh sì, però abbiamo bisogno degli altri. Siamo animali sociali. È essenziale per la nostra sopravvivenza. Lo diceva già Aristotele.
Perciò dunque è evidente che l'uomo sia un essere sociale più di ogni ape e più di ogni animale da gregge.
Vivo tutti i miei giorni aspettando Godot. Dormo tutte le notti aspettando Godot.
Ok, ma oggi? E poi? Quando si muore? Come la mettiamo? Insomma, si muore, no? E se moriamo noi, può non essere un problema. Cioè, mi spiego, è un grande problema per noi che moriamo. Ma per chi rimane? Comunicare con i defunti è da sempre stato oggetto di interesse e credenze diverse nel corso della storia della cultura umana, sia in ambito religioso che spirituale. Un esempio? Nel papiro 371, che si ritiene risalga alla 19ª dinastia, stiamo parlando del 1200 a.C., sembra che un vedovo incolpò la sua defunta moglie di una spiacevole situazione che non specifica. Insomma, abbiamo sempre chiamato in causa i defunti per avere risposte, protezione o per incolparli delle nostre disgrazie quotidiane.
Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare.
E poi abbiamo messo di mezzo con approcci tradizionali, casuali o religiosi, medium, pratiche divinatorie, preghiere, suffragi e oggi l'intelligenza artificiale con le app Second Life, dove caricando qualche estratto di voce di un nostro caro estinto abbiamo la possibilità di comunicare con lui, con la sua voce. Ho provato a fingermi morto. Flavio, mi rispondi?
Come stai, Flavio?
Come stai, Flavio?
Come stai, Flavio? Come stai, Flavio?
Comunque, ho chiesto all'intelligenza artificiale se posso parlare con un defunto e mi ha risposto.
La comunicazione con i defunti resta un tema complesso e spesso legato a questioni di fede, cultura e psicologia. Sebbene non ci siano prove scientifiche definitive sulla possibilità di comunicare con le anime dei defunti, l'interesse per questo argomento continua a resistere nel corso dei secoli.
Ma ho adorato la nota.
Nota: la ricerca ha fornito alcune informazioni sulle pratiche religiose, sulle app di AI e sulle possibili esperienze psicologiche correlate al lutto, ma non fornisce prove definitive sulla possibilità di comunicare con i defunti.
Ma torniamo alla nostra storia. Perché sono finito a guardare il Po pensando a come possa ingrossarsi e inondare tutto il Delta? Martino Gozzi ha scritto un romanzo che ci parla proprio di questo.
Ma la risposta più semplice è che Il libro della pioggia è il mio quarto romanzo pubblicato. In realtà per me è molto di più. È una storia personale. Una storia che attinge a un fondo di memoria, ai ricordi. Forse anche come definizione sarebbe più corretta quella di memoir. È un libro, insomma, che sta in un'altra categoria, in un altro genere proprio rispetto ai precedenti, perché tocca una storia vera, una vicenda che mi riguarda da vicino, che mi vede implicato e che ho cercato di ricostruire al meglio delle mie possibilità, ed è la storia di un amico fraterno, di nome Simone, che è stato tante cose, tra queste è stato un attivista di Emergency, è stato un grande musicista, era un bassista mancino come Paul McCartney, è stato la forza trainante di tanti gruppi musicali e di tanti gruppi di amici, è stato un geometra e il libro racconta la nostra amicizia, La nostra è un'amicizia che stava al centro di, appunto, di cerchi più ampi di amici e di musicisti, e che si è interrotta nel 2018 con la morte di Simone dopo anni di malattia.
Martino mi racconta il suo romanzo, Il libro della pioggia. Ci ha lavorato per anni, attraversando emozioni diverse, dolore, pianto, felicità, confida quasi euforia in certi momenti.
Emozioni diverse, dal dolore, dal pianto, alla felicità, quasi all'euforia in alcuni momenti.
Ha scelto di mettersi a nudo per affrontare una perdita, feroce. Per questo mi è apparso naturale scambiare con lui delle profondità, perché ognuno di noi ha un lutto da condividere, per sentirsi meglio, per sentirsi essere umano.
Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via.
Secondo me no, c'è stato tutto un periodo in cui la morte faceva parte della vita, come in realtà è. Non era negata, era vissuta in casa, i bambini giravano col nonno morto per 3 giorni nella stanza a fianco, cioè c'era tutto un altro contatto con, io direi, con la vita, perché la morte non è l'opposto della vita, no? Morte e vita sono una stessa cosa. Nel momento in cui nasciamo, noi iniziamo poco a poco a morire, no? La stessa scienza ce lo dice: ogni 7 anni le nostre cellule muoiono tutte, si rigenerano, no? Quasi tutte le notti andiamo a letto, la nostra coscienza dove va? No? È una forma di piccola morte. Proprio appunto sulla versione del dove va sta coscienza, no? Non è legata sicuramente al cervello come organo. Ho fatto così una serie di studi anche personali, no? Di la cosiddetta parapsicologia o psicologia spirituale. E quindi l'idea del finisce tutto qui, ha un senso così, nasciamo, ci sforziamo, facciamo tutta una serie di cose, lavoriamo, famiglia, moriamo, fine, va. Mi sembra un po' riduttivo, un bel po' riduttivo, no? E ovviamente questi studi si fanno quando si ha una spinta, secondo me, di ricerca o individuale o comunque a causa di una grossa sofferenza, no? Anche questo ci può stare.
Ma perché cerchiamo una ragione o perché cerchiamo di capire qualcosa?
Secondo me è un impulso esistenziale che tutti abbiamo. Poi c'è chi lo schiaccia giù bene bene e c'è chi invece lo fa affiorare, anche perché è complesso stare con questa domanda alla quale non si ha una risposta definitiva, no? E conclusiva e verificabile anche. E però è, come dire, quell'afflato, secondo me, proprio esistenziale umano che ci porta, non so come dire, ad andare oltre, ecco, continuamente oltre.
Signore, ho l'anima piena di amarezza e il rischio di essere sopraffatto dallo sconforto. Dammi la forza di accettare questa sofferenza che mi fa partecipe della tua passione e del tuo dolore. E se in un istante di debolezza mi dovesse sfuggire un gesto di rivolta...
Spesso quando perdiamo una persona cara sono le piccole cose a mancarci. Il suono della loro voce, il profumo, la risata. In certi casi però vorremmo solo poterci parlare un'ultima volta, raccontargli la nostra giornata e ridere o piangere della quotidianità insieme a loro. È questo il desiderio che nel 2010 ha spinto il giapponese Hitaru Sasaki a creare qualcosa di magico, il telefono del vento. Dopo aver perso un familiare, ebbe l'idea, acquistò una vecchia cabina telefonica in disuso e la installò nel suo giardino. Installò poi un antiquato telefono a disco, non collegato a cavi o altri sistemi che lo rendessero in alcun modo attivo. E lì diede vita al telefono del vento. Dopo lo tsunami del 2011 prese una decisione importante. Spostò il suo telefono del vento nella città più colpita, per aiutare le persone a piangere i propri cari e affrontare il lutto. Il telefono del vento oggi è considerato come un vero e proprio santuario. Persone da tutto il mondo hanno viaggiato per parlare con i propri cari scomparsi e vivere il lutto in una dimensione che concede pace, rispetto e ascolto. La cabina di Itaru ha ispirato tantissime persone, non solo in Giappone, tanto che al 1 ottobre 2025 i telefoni del vento nel mondo sono 497 e aumentano sempre di più ogni settimana. Sul sito ufficiale del telefono c'è un blog dove le persone raccontano le proprie storie, mandano foto delle cabine e si fanno forza a vicenda per affrontare il lutto. Un po' quello che potrebbe accadere con la cassetta delle lettere speciali in via Giuseppe Guerzoni 23.
È autunno.
Non si elabora il lutto si attraversa in vari stadi e crea. Il dolore che porta al lutto, a mio parere, crea tutta una serie di ferite in questo attraversamento. Ne usciamo diversi, appunto con una serie di crepe.
È una mano, agita le dita di fuoco.
Forse parlare di potere terapeutico è eccessivo. Ma la scrittura ha un valore, può venirci in aiuto, non tanto e non solo la scrittura, ma le storie di sé, il racconto di sé, è una può essere un'ancora, può essere un appiglio per tante ragioni, ci consente di trovare, di delimitare e di preservare uno spazio espressivo che è solo nostro. 10 minuti, mezz'ora al giorno, una volta alla settimana, quando possiamo, se ci diamo questa possibilità, vedremo che grazie alla scrittura riusciremo a tradurre in parole scritte, che quindi restano e hanno una loro oggettività, tutto un magma di emozioni che invece si muovono sotto la superficie e che è difficile vedere, è difficile accettare, è difficile abbracciare.
Butta il dolore nel pozzo. Lascialo lì, scomparirà. Butta il dolore nel pozzo. Lascialo lì, scomparirà.
Sì, ti racconto volentieri del mio viaggio. Comincia prima di venire a Milano, nel senso che comincia nel momento in cui mi siedo, mi prendo una sera senza altre interferenze e mi metto a scrivere.